Bene, buonasera a tutti, grazie Luigi, gli amici del filo per questo invito. Saluto i volti, le persone che conosco, perché sono tanti anni ormai che vengo a Napoli, anche se adesso c'è stato un po' uno stop per tanti motivi, ma vedo anche tanti, tanti volti nuovi di persone che non conosco, quindi benvenuti e a tutti l'augurio che, un po' la presunzione, che dopo questo incontro, questa sera, ci sentiamo tutti almeno più felici o più sereni, perché questo è l'effetto dell'incontro con la parola del Signore. La parola di Gesù è la stessa parola del Dio creatore e questa parola contiene in sé un'energia, una potenza creatrice, che quando questa parola viene accolta e fatta nostra, libera, sprigiona tutta la sua potenza creatrice e non può lasciarci come prima. Quindi l'augurio che ci facciamo questa sera è un augurio di essere, dopo questo incontro, almeno così ci speriamo, ci preghiamo, tutti più felici, più sereni, anche perché, comincio dalla conclusione, concluderemo con una parola di Gesù che è sconcertante. Lui che dice, coraggio, e lo dice ai suoi discepoli, io ho vinto il mondo. È strano, noi ci saremmo aspettati che Gesù dicesse, coraggio, io vincerò il mondo. Quindi la promessa di una vittoria futura. E invece Gesù assicura, coraggio, io ho vinto il mondo, la vittoria c'è già. Perché chi si situa in sintonia con la vita, chi si sita in sintonia con l'amore, con la luce, è già vincitore. E pensate che Gesù pronuncia queste parole appena qualche ora prima di essere arrestato e poi assassinato. Eppure Gesù ci assicura, coraggio, io ho vinto il mondo. Allora, l'augurio che mi faccio e che faccio questa sera è che questo incontro ci doni la serenità di sapere già vincitori. Pur messi, è normale, fa parte della vita, in mezzo a difficoltà, in mezzo a circostanze che a volte sono negative, in mezzo a dispiaceri, in mezzo a situazioni che ci preoccupano, noi abbiamo una certezza che se accogliamo questa parola e ci mettiamo in sintonia con questa, siamo già i vincitori. Allora, questa sera, qui con voi, volevo esaminare, se non tutto, almeno le parti principali, di uno dei capitoli di Giovanni, che essendo considerato uno dei capitoli più complicati, più difficili, e in effetti lo è quello meno conosciuto, meno divulgato, è il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo, per i primi 4 secoli, nella Chiesa primitiva, venne considerato un testo vivente. Cosa significa? A quell'epoca, fino al 4° secolo, non c'erano le edizioni dei Vangeli come noi oggi le conosciamo, cioè tutti i 4 Vangeli riuniti assieme, ma ogni comunità aveva ricevuto da un evangelizzatore un suo Vangelo. Quindi c'erano le comunità fondate dai discepoli di Matteo, quelle fondate dai discepoli di Marco, quelle di Luca e quelle da Giovanni. Queste comunità tra di loro si scambiavano i loro Vangeli, in modo che l'una riceveva la ricchezza dell'altra comunità e poi l'arricchiva con la sua esperienza. Per cui per 4 secoli ogni comunità si sentiva autorizzata ad accrescere il Vangelo che aveva ricevuto per renderlo, se era così possibile, in qualche maniera ancora più ricco. Ebbene, la prova di tutto questo ce l'abbiamo nel Vangelo di Giovanni, dove il capitolo 14 termina con queste parole di Gesù. Alzatevi, andiamo via di qui. Ma poi dopo, se uno va a leggere, si legge che, e Gesù disse, io sono la vera vite e voi i tranci, il padre mio è l'agricoltore. E inizia Gesù un lunghissimo discorso, che continua per tutto il capitolo 15, il capitolo 16, che è quello che questa sera cerchiamo di vedere, e si conclude al capitolo 17. Soltanto all'inizio del capitolo 18 si legge, e detto questo uscì con i suoi discepoli. Il testo primitivo, il testo più antico di questo Vangelo, dal capitolo 14 andava direttamente al capitolo 18. Se noi togliamo questi 3 capitoli, vediamo come è tutto molto più liscio, funziona tutto meglio. Gesù disse, alzatevi, andiamo via da qui. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là del torrente Cedro. Quindi vedete che se togliamo questi 3 capitoli, è più equilibrato il racconto. Allora, cosa sono questi 3 capitoli? Il capitolo 15, il capitolo 16 e il capitolo 17. Gesù aveva detto che i suoi discepoli ancora non erano in grado di capire tutte le sue parole. Perché? Essendo espressioni di un amore totale, incondizionato, soltanto nella misura in cui l'uomo cresce nell'amore può capire le parole di Gesù. Quindi la comunità primitiva di Gesù ha compreso soltanto dei frammenti del suo insegnamento. Poi, man mano che questa comunità ha accolto il suo messaggio e ha dilatato la sua capacità d'amore, ecco che le parole di Gesù risuonavano e venivano ricordate come nuove. Questo è valido per sempre. Anche noi del Vangelo possiamo comprendere soltanto quella parte che la nostra capacità d'amore ci consente di comprendere. Nella misura che noi siamo capaci di dilatare la nostra capacità d'amore, di allargare la nostra disponibilità verso gli altri, e soprattutto, e questo è importante, nella misura che noi siamo profondamente umani, non profondamente religiosi, ma profondamente umani, riusciamo a percepire meglio il messaggio di Gesù. Perché noi siamo i seguaci di un Dio che si è fatto uomo, cioè pienamente uomo, la pienezza dell'umanità. Pertanto, chi di noi diventa pienamente umano, profondamente umano? Essere umano significa avere un atteggiamento di profonda sensibilità nei confronti dei bisogni, delle sofferenze, delle necessità degli altri. Un atteggiamento di grande sensibilità e di compassione per tutti. Chi è profondamente umano riesce a percepire meglio il messaggio di Gesù. Allora, la comunità di Gesù, dopo la sua morte, si è trovata travolta da una tempesta che rischiava di ucciderla fin dalle sue radici. Perché? Si è scatenata contro Gesù, e poi dopo contro i discepoli, una persecuzione, ma non da parte di quelli che ci si sarebbe aspettati, i pagani, i peccatori, i miscredenti. La persecuzione, quella che ha fatto più male, e quella che ha messo in crisi la comunità, si è scatenata da parte delle istituzioni religiose, dai rappresentanti di Dio. Allora la comunità si è sentita come persa. Com'è possibile che le istituzioni religiose, che erano le istituzioni che rappresentavano Dio e la sua volontà, si scatenassero con un odio mortale contro la comunità di Gesù? E questo rischiava di mettere in crisi la primitiva comunità cristiana. Allora, nella persecuzione, nella tentazione dello scoraggiamento nel vedersi così perseguitata, la comunità, dilatando la sua capacità d'amore, ha compreso meglio il messaggio di Gesù, per cui il testo che adesso vedremo è preziosissimo perché racchiude, sì, le parole di Gesù che finalmente la comunità ha compreso, ma parole di Gesù arricchite dall'esperienza della comunità cristiana che si sentiva spersa di fronte a un oceano di dolore, di persecuzione. È una comunità che sente di essere una piccola cosa di fronte all'immensità del male e non c'è nulla di peggio che lo scoraggiamento. Come possiamo, piccolo gruppo, fronteggiare tanto male? Come possiamo, come piccolo gruppo, fronteggiare tante ingiustizie, tante cattiverie? Allora la tentazione è di tirare i remi in barca, di scoraggiarsi, che tanto il mondo è così e meglio non può andare. Allora è proprio a questa comunità che risuonano le parole di Gesù. E il capitolo 16, che adesso vedremo, inizia con le parole di Gesù: vi ho detto questo perché non siate scandalizzati. Allora vediamo che cos'è che Gesù ha detto. Gesù inizia nel capitolo 15 con un'affermazione talmente importante, talmente ricca che se compresa cambia radicalmente il rapporto dell'uomo con Dio e di conseguenza lo cambia con i fratelli. Gesù all'inizio del capitolo 15 dice: io sono la vera vite, voi siete i tranci, il padre mio è l'agricoltore. C'è una netta divisione dei ruoli. Lui è la vite cos'è? È il fusto dove scorre la linfa vitale. Il padre è l'agricoltore, colui al quale interessa che la vite produca sempre più frutto, e voi siete i tranci. Chi sono i tranci? Sono coloro che raccogliendo questa linfa vitale la devono trasformare poi in grappoli d'uva. Ebbene, dice Gesù, ogni trancio che in me non porta frutto lo toglie. Gesù dice che non è tollerabile che all'interno della comunità cristiana ci sia qualcuno che riceve questo amore, ma poi non lo trasmette agli altri. La dinamica che fa crescere le persone, il fattore di maturazione dell'individuo è che l'amore ricevuto da Dio si trasforma poi in amore comunicato per gli altri. Quando non c'è questa duplice funzione, quando l'amore ricevuto ristagna e non si trasforma in amore comunicato per gli altri, questo per Gesù è un discepolo completamente inutile. Nell'Eucaristia, perché il discorso è eucaristico, Gesù si fa pane perché chi lo accoglie e lo mangia, lo assimila, sia poi capace di farsi pane per gli altri. Gesù si fa mangiare, ci comunica la vita, perché poi chi lo mangia sia capace con lui e come lui di farsi pane, cioè fonte di vita per gli altri. Allora Gesù è molto chiaro, chi nella comunità accoglie questa linfa vitale, ma poi non la trasforma in altrettanto amore, è un essere inutile e attenzione, non sono gli altri tragici, i discepoli, a giudicarlo e a condannarlo. Neanche Gesù, perché come dice Gesù, lui non è venuto per giudicare né per condannare, ma per comunicare vita. Il Padre sa qual è il tralcio inutile, quello che succhia la linfa vitale e poi non la trasforma in frutto, ed è lui che lo elimina. Ma noi quello che ci interessa è la parte positiva, e ogni tralcio che porta frutto, quindi ogni tralcio che succhiando questa linfa vitale poi la trasforma in un grappolo, questo, dice Gesù, lo purifica perché porti più frutto. Quello che Gesù sta dicendo è straordinario, perché cambia completamente la direzione spirituale del credente, cambia completamente il rapporto con Dio che le persone hanno. Gesù dice che il tralcio che porta frutto, il Padre lo purifica. Qual è l'interesse dell'agricoltore? L'interesse dell'agricoltore è che la vigna produca sempre più frutto, un frutto più abbondante. Allora sarà interesse dell'agricoltore eliminare dai tralci quelle impurità, quegli elementi nocivi, negativi, che impediscono al tralcio di portare più frutto. Ma attenzione, è il Padre che ci pensa, non il tralcio. Gesù sta infondendo, e poi lo vedremo perché ci invita alla pienezza della felicità, addirittura alla pienezza della sua gioia. Gesù sta infondendo quella che poi sarà un'esplosione di serenità nella vita del credente. In ognuno di noi è normale, perché siamo limitati, in ognuno di noi ci sono delle imperfezioni, in ognuno di noi ci sono dei difetti, ci sono dei limiti, ci sono delle tendenze che reputiamo cattive. Ebbene, il Signore dice, non te ne preoccupare, tu preoccupati soltanto che quest'amore che ricevi da Dio lo devi trasformare in amore da comunicare agli altri, attraverso opere che trasmettono, comunicano e arricchiscono la vita. Se c'è in te un elemento nocivo, se c'è in te un difetto, se c'è in te qualche limite o qualche tendenza che non tu, ma il Padre sa che è l'impedimento per portare più frutto, è lui che lo elimina. Voi capite che questo dà la serenità perfetta. L'uomo non deve più pensare a se stesso, ma deve soltanto occuparsi degli altri, perché non c'è nulla di più devastante e di più paralizzante nella vita spirituale delle persone che si preoccupano per se stesse. Quando noi ci occupiamo di noi stessi, quando noi ci preoccupiamo di noi stessi, significa che sottraiamo energie che andavano invece impiegate per occuparci degli altri e per preoccuparci degli altri. Allora Gesù chiede di mettere via quell'idea nefasta della perfezione spirituale. La perfezione spirituale è tanto lontana, tanto astratta, quanto grande sarà la nostra ambizione spirituale, ed è irraggiungibile. Gesù ci chiede di mettere via questa idea di perfezione spirituale, ma di concentrarci sul dono di noi stessi. Mentre l'idea di perfezione è lontana e astratta, tanto quanto è grande la nostra ambizione, il dono di noi stessi può essere immediato e totale quanto è grande il nostro cuore. Quindi in queste parole di Gesù c'è un eco di poi quella che troveremo nella prima lettera di Giovanni, dell'autore dice, figlio, se il tuo cuore, il cuore della cultura ebraica, è l'equivalente della nostra coscienza. Se la tua coscienza, quindi, ti condanna a qualcosa, ma non ti preoccupare, Dio è più grande del tuo cuore. Cioè Gesù ci chiede, voi occupatevi degli altri, preoccupatevi degli altri. Se c'è in voi qualche elemento negativo che il Padre sa impedisce di portare frutto, Lui lo elimina. Perché se ci provate voi, se ci pensate voi, potete causare dei danni irrimediabili. Se noi ci concentriamo sui nostri difetti, sui nostri limiti per cercare di eliminarli, rischiamo addirittura di rafforzarli, di potenziarli. Perché, come dicevo, non c'è nulla di più devastante di quando una persona si centra su se stesso. Allora questo cambia completamente il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. Noi siamo sereni. Se c'è qualcosa che non va nella nostra vita, sarà il Padre che lo elimina. Non siamo noi. Allora Gesù ci invita a fare questo. Poi Gesù, continuando, dice che questo vi ho detto perché la gioia, quella mia, sia in voi e la vostra gioia sia piena. La caratteristica del credente è una pienezza di gioia talmente colma, traboccante, da poter poi essere trasmessa. Ci si chiede, ed è importante interrogarselo, come mai questo messaggio della gioia, e tra l'altro il Vangelo è chiamato buona notizia, come mai questo messaggio della gioia, della buona notizia, nei secoli è stato talmente trasformato che ha fatto della nostra fede più una religione per persone tristi che per persone allegre? Come è stato possibile che questo invito alla pienezza della gioia sia stato visto dai credenti come quasi una situazione pericolosa che ci esponeva alle scelte di Dio di togliere la nostra gioia? Dico questo perché eredi purtroppo di una cultura pagana dove c'erano gli dèi che godevano di una condizione privilegiata di felicità piena, nel mondo pagano, quando gli dèi si accorgevano che sulla terra una persona raggiungeva una situazione di gioia, di felicità, che gli dèi consideravano intollerabile, intervenivano subito con una disgrazia, intervenivano subito con qualcosa. Ebbene, nonostante che Gesù ci abbia assicurato che l'accoglienza delle sue parole produce in noi gioia, ma attenzione cosa dice Gesù, vi ho detto questo perché la gioia, quella mia, non una gioia qualunque, la gioia stessa dell'uomo Dio, la gioia di Dio, come è stato possibile che questo messaggio sia stato infinato da queste dottrine del mondo pagano? Dico questo perché, sapete, ci sono persone che hanno paura di vivere momenti di felicità, momenti di gioia, perché se per caso se ne accorge quello lassù, senz'altro prima o poi arriva qualcosa di traverso. La riprova è nel linguaggio popolare, io credo che conoscete tutti quanti queste espressioni, quando capita, ed è normale, la vita ci presenta momenti positivi, poi ci presenta momenti negativi, fa parte della dinamica della vita. Quando capitano questi momenti negativi, sapete molte persone cosa dicono? Me l'aspettavo. Andava tutto troppo bene e sentivo che doveva succedere qualcosa. Cioè questa idea malefica avvelena l'esistenza. E invece l'invito di Gesù, tutto quello che io vi dico è perché la vostra gioia sia piena. La volontà di Dio coincide con quella che è la massima aspirazione degli uomini, la felicità. Dio vuole che siamo felici. Ma qui, su questa terra, non nell'aldilà. Che ci interessa essere felici nell'aldilà se siamo infelici su questa terra? Voi sapete che una delle bestemmie della religione, delle espressioni religiose, è che siamo nati per soffrire. La felicità non è di questo mondo. Siamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime, la piscina personale delle persone pie e devote. E questo fa sì che queste parole di Gesù rimangano lettera vuota. La volontà di Dio è che noi siamo pienamente felici qui, in questa esistenza. E Lui ci ha detto anche come si può essere felici. C'è negli Atti degli Apostoli una frase di Gesù che è questa: vi è più gioia e felicità nel dare che nel ricevere. Perché possiamo essere pienamente felici qui, in questa terra? Perché la felicità non dipende dalle situazioni a noi esterne, cioè da quello che gli uomini possono fare per noi. Se la nostra felicità dipende dagli altri, noi rischiamo di andare sempre delusi per la vita, perché gli altri non possono entrare nel nostro cervello, nel nostro cuore. Se la mia felicità dipende da quello che gli altri devono fare per me, io rischio di andare per la vita sempre amareggiata. E invece Gesù dice no, la felicità consiste non in quello che ricevi, ma in quello che dai. Per questo la felicità su questa terra può essere piena, completa e totale. Allora Gesù dice: questo vi ho detto perché la gioia, quella mia, sia in voi, la stessa gioia di Dio, la gioia di sentirsi amati immeritatamente, incondizionatamente dal Padre, la gioia soprattutto di sapere, e questo lo può portare a capire soltanto chi ne fa l'esperienza, la gioia di poter sperimentare un Padre che non è lontano da noi, ma c'è talmente intimo che addirittura vuole essere nel più profondo della nostra esistenza. Vedete, una altra delle immagini del mondo pagano che hanno inquinato il messaggio di Gesù è che gli dèi stanno lontano, stanno nell'alto dei cieli, di divinità lontane alle quali bisogna invocare, che bisogna gridare, che bisogna chiamare. Ma abbiamo mai sentito quelle parole di Gesù che dice nel Vangelo di Giovanni: a chi mi ama, il Padre e io, mio e mio, e io, verremo in Lui e in Lui prenderemo dimora. Dio è talmente innamorato degli uomini che chiede agli uomini di essere accolto nella loro vita per fondersi con loro e dilatarne la capacità d'amore. Questo è il Dio che noi conosciamo, ecco perché la gioia. Un Dio che chiede di essere accolto, un Dio che non chiede di vivere per Lui, ma un Dio che chiede di vivere di Lui e con Lui e come Lui andare verso gli altri. Con Gesù, sapete, la direzione dell'umanità ha cambiato direzione. Prima di Gesù gli uomini andavano verso Dio, con i propri sforzi, con le proprie capacità. L'uomo viveva per Dio. Con Gesù tutto questo è cambiato. Perché? Con Gesù Dio non è più da cercare, ma da accogliere, scrive l'Evangelista Matteo che Gesù è il Dio con noi, e chiede di essere accolto e con Lui e come Lui andare verso gli altri. La direzione dell'umanità cambia, non più l'uomo che va verso Dio, ma Dio nell'uomo e con l'uomo che va verso gli altri uomini per portare su tutti il suo messaggio d'amore. Allora le parole di Gesù, Lui ci lascia tutto questo messaggio perché la nostra gioia sia piena e traboccante. La gioia si può trasmettere soltanto in una maniera. Non si può trasmettere la gioia con una dottrina, non si può trasmettere la gioia con un insegnamento, la gioia si trasmette soltanto essendo talmente carichi di gioia da poter contagiare gli altri. Non c'è altra maniera per contagiare, per inondare di gioia le persone. Ebbene, Gesù continua in questo suo insegnamento nel capitolo 15, ricorda il comandamento dell'amore: amatevi tra di voi come io ho amato voi, e all'improvviso nel versetto 18 del capitolo 15 Gesù cambia registro e arriva alla doccia fredda. Quindi Gesù parla di un amore del Padre che si prende cura dei suoi, un Dio che vuole e coopera affinché l'uomo in questa terra raggiunga una pienezza di felicità talmente traboccante. Questa adesione a Gesù trasforma la relazione tra gli uomini e Dio. Gli uomini non sono più considerati servi di Dio, ma gli uomini sono chiamati ad essere figli di Dio. Gesù ha proposto una nuova alleanza, diversa da quella conosciuta. L'alleanza di Mosè, servo del Signore, era stata un'alleanza imposta tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza. L'alleanza che offre Gesù è quella proposta non da un servo per il suo Signore, ma Gesù, che è il Figlio di Dio, propone un'alleanza tra dei figli e il loro Padre, non più basata sull'obbedienza, ma basata sulla assomiglianza. Quindi è l'uomo, come abbiamo detto, che non vive più per Dio, ma vive di Dio, un Dio che continuamente alimenta il suo amore. L'amore alimenta se stesso. Quindi questa dinamica che abbiamo visto di un amore ricevuto da Dio, che si trasforma in amore comunicato, più l'uomo riesce a comunicare quest'amore e più contenta il Padre di concedergli un amore senza limiti. Il limite lo mettiamo noi. Quindi il fattore di crescita delle persone è un amore che diventa generoso. Ebbene, dopo tutto questo ci aspetteremo che Gesù dice, e se fate questo, la società si innamorerà di voi. Sarete portati in palma di mano, riceverete gli applausi. E invece, a un certo momento Gesù dice, se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Improvvisamente cambia ministro Gesù. Perché parla di odio del mondo? Perché chi accoglie Gesù non si allontana dal resto dell'umanità, ma si avvicina in maniera ancora più incisiva ed è attento ai bisogni e alle sofferenze degli uomini. Vedete, c'è una caratteristica che va spesso sottolineata perché ce la dimentichiamo. Avete mai notato come mai Gesù nei Vangeli non inviti mai le persone ad essere sante? Se noi prendiamo i libri dell'Antico Testamento, vengono cadenzate dall'imperativo di Dio, siate santi perché io sono santo. Mai nei Vangeli c'è l'invito di Gesù, eppure Gesù è Dio, non ripete le parole di Dio, siate santi perché io sono santo, mai. Neanche una volta da parte di Gesù c'è l'invito alla santità. Perché cosa si intendeva per santità? Si intendeva la messa in pratica rigorosa di regole, di precetti, di prescrizioni, di preghiere, e chi metteva in pratica tutte queste cose si innalzava verso Dio, ma innalzandosi verso Dio inevitabilmente si separava dagli altri. Sapete che la parola fariseo è una parola aramaica che significa separato. Da chi sono separati i farisei? Dal resto del popolo, da tutti quelli che non vivono le loro regole, le loro prescrizioni, le loro devozioni. Per cui il santo è una persona che attraverso un insieme di pratiche religiose, di devozioni, si separa dagli altri per incontrare Dio. Il guaio è che Dio non lo trova. Anzi, più cerca di salire nei gradini della santità e più si allontana da Dio. Perché il Dio di Gesù non è il Dio che sta nell'alto dei cieli, ma un Dio che dall'alto è sceso per incontrare gli uomini. Per cui i santi secondo questa concezione, no? Quelli che poi saranno chiamati santi nel mondo cristiano, si separano dal resto del popolo per incontrare Dio e non riusciranno mai a trovare un Dio che invece ha lasciato, se così si può dire, l'alto dei cieli, per incontrarsi con gli uomini. Allora Gesù dice che l'accoglienza del suo messaggio non separa gli uomini dal resto dell'umanità, non li estranea dai loro bisogni, dalla vita civile. La persona che accoglie Gesù non è un essere spirituale disincarnato che non si interessa dei mali del mondo, ma è una persona talmente impegnata con l'umanità che non tollera situazioni di ingiustizia e sarà il primo a gridare contro ogni ingiustizia. Colui che accoglie il messaggio di Gesù sarà un uomo impegnato per costruire situazioni di pace e non tollererà le situazioni di sofferenza. Allora tutto questo scatenerà l'avversione da parte della società, da parte della società civile e della parte religiosa. Perché l'accoglienza del messaggio di Gesù cambia radicalmente la persona e lo porta inevitabilmente a una scelta concreta, radicale del suo comportamento e lo porterà ad abbandonare quei tre verbi maledetti che sono la causa di ogni ingiustizia nella società, di ogni rivalità e di ogni odio. Ci sono tre verbi maledetti nei Vangeli. Maledetti non perché Dio maledice, Dio non maledice nessuno, ma che le persone si maledicono quando vengono posseduti da questi tre verbi, e sono avere, salire e comandare, che sono la causa dell'odio, della rivalità e dell'ingiustizia tra le persone. La brama di avere sempre di più, più degli altri, il desiderio di poter comandare, di salire sopra gli altri e la smania di dover dominare. Allora Gesù, che è Dio fatto uomo, si propone una pienezza di felicità qui, perché queste sono situazioni che causano sofferenza negli altri e che causa di sofferenza negli altri inevitabilmente uccide se stesso. E sono persone che non saranno mai nella pienezza della felicità. Allora Gesù propone un mondo differente, dove al posto dell'avere ci sia la gioia del condividere, dove al posto del salire sopra gli altri ci sia la gioia e l'allegria del scendere. Scendere cosa significa? Avvicinarsi a qualunque persona senza pensare che neanche uno non sia degno del tuo amore. E soprattutto, anziché la brama di comandare, la smania di comandare gli altri, ci sia la gioia del servire. Perché la gioia del servire? Perché il Dio di Gesù non è il Dio che chiede di essere servito dagli uomini, ma è il Dio che lui si mette a servizio degli uomini. Questo è il Dio di Gesù. Allora chi liberamente, volontariamente, per amore, si mette a servizio degli altri, è in stretta comunione, in stretta sintonia con un Dio che per amore si è fatto servizio. Allora è comprensibile che chi accoglie questi messaggi si troverà di fronte l'odio da parte della società, che vede nel comportamento di questi credenti una denuncia alla sua brama di possesso, alla sua brama di dominio, e quindi li vedrà come nemici mortali. Ma quello che è ancora più grave, verrà sopra i discepoli di Gesù e sopra i credenti di tutti i tempi la persecuzione anche da parte dell'istituzione religiosa. Com'è possibile che l'istituzione religiosa arrivi a perseguitare in nome di Dio le persone? È stato possibile. Perché non conoscono Dio. Gesù lo dirà più volte, vedremo in questo brano, se fanno così è perché non hanno conosciuto Dio. La prova ne abbiamo in Saulo, quello che poi diverrà San Paolo, che dovrà dire: chi sei tu, Signore? Lui perseguitava i cristiani in nome di Dio. E non capiva invece che in nome di Dio stava perseguitando il Dio che si manifestava. Quindi Gesù mette in conto nel programma dei credenti la persecuzione. E allora, e arriviamo al capitolo 16, Gesù dice: vi ho detto queste cose perché non siate scandalizzati. Qual è lo scandalo? Lo scandalo che il loro maestro è stato condannato alla morte riservata ai maledetti da Dio, lo scandalo di vedersi perseguitati dalle massime autorità religiose. Quando hanno dovuto scegliere la morte di Gesù, i sommi sacerdoti, che sono persone di studio, persone istruite, perché non hanno fatto lapidare Gesù secondo il codice ebraico? O perché non l'hanno fatto decapitare secondo il codice romano? Perché per Gesù hanno scelto la crocifissione? Perché loro non volevano fare di Gesù un martire. I martiri sono pericolosi perché li uccidi, ma poi dopo la potenza del loro nome esplode ancora di più. Fare un martire è pericoloso. Loro hanno cercato di diffamare Gesù. Ci hanno provato in tutta l'esistenza di Gesù, non ci sono mai riusciti. Perché? Perché Gesù era appoggiato dalle folle che lo seguivano. Più volte nei Vangeli c'è la sottolineatura dell'Evangelista che i capi religiosi cercavano di eliminarlo, ma non lo facevano per paura delle genti. E allora contro Gesù a ondate nella vita si sono scatenate tutte le reazioni da parte della società religiosa per cercare di discreditarlo. Perché una volta che Gesù avrà perso la sua reputazione, una volta che Gesù sarà screditato, allora una volta che non ha più l'appoggio del popolo, finalmente lo potremo catturare. E di continuo Gesù subirà questi attentati, questi attacchi. Ricordo soltanto uno, tanto per ricordarne uno. Pensate che trappola perfetta, perché visto che Gesù ha respinto, smascherandoli tutti i loro attacchi, pensate che trappola perfetta hanno organizzato quando Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme. Il Tempio è protetto da 200 guardie in servizio giorno e notte. Ebbene, gli scribi, cioè i teologi e i farisei, gli hanno organizzato una trappola perfetta. Gli conducono una donna sorpresa in adulterio. E gli dicono: Mosè ci ha comandato di lapidare a queste. Tu che ne dici? È una trappola perfetta. Come Gesù risponde, si danneggia. Perché se Gesù dice: ebbene, osserviamo la legge divina, lapidiamola, ecco che allora tutta quella massa di gente che lo segue perché lui ha sentito una parola nuova, di misericordia, di comprensione, anche per i peccatori, anche per i lontani, se ne va. E quindi Gesù, non avendo più l'appoggio della gente, finalmente loro possono eliminarlo. Se al contrario Gesù s'azzarda a dire, e beh no, perdonatela, bestemmia, perché va contro la legge di Dio, siamo nel Tempio, e immediatamente Gesù viene arrestato. Quindi c'è stato un continuo di attacchi contro Gesù per eliminarlo, perché non basta ucciderlo, bisogna non farne un martire. Allora cosa escogitano i sacerdoti? Per Gesù chiedono una tortura, non era una maniera per eseguire le condanne capitali, ma una tortura lenta, raffinata, che attraverso atroci sofferenze, pensate, non abbiamo descrizioni della crocifissione, perché, dicevano gli scrittori dell'epoca, è un qualcosa di talmente ripugnante, di talmente rivoltante, che non ce la sentiamo di descriverla. Allora per Gesù scelgono la crocifissione, che era un supplizio, una tortura riservata, e lo dice la parola di Dio nel libro del Deuteronomio, riservata ai maledetti da Dio. Ecco perché hanno scelto per Gesù la crocifissione, perché è la pena riservata ai maledetti da Dio. Come avete potuto pensare di credere che questo uomo fosse il figlio di Dio? Ma come avete potuto immaginare che fosse il Messia? Guardate che fine ha fatto. È appeso alla condanna dei maledetti da Dio. Mica volete dire che la parola di Dio si sbaglia. Leggi la parola di Dio, la Bibbia. Chi maledetto, chi appende a un legno. E quindi Gesù ha fatto questa morte. Allora lo scandalo della comunità è che Gesù verrà condannato come un maledetto da Dio, ed è in crisi la loro fede. Ma allora è vero quello che dice Gesù? E allora maledetto è il sommo sacerdote? O c'è ragione il sommo sacerdote? E allora maledetto è Gesù? Noi non sappiamo mica come va a finire ancora la storia, mettiamoci nei panni dei discepoli. Quindi Gesù avvisa i suoi che rischiano di essere scandalizzati, ed ecco le parole più tremende pronunciate contro un'istituzione religiosa assassina. Dice Gesù, vi espelleranno dalle sinagoghe. Essere espulsi dalla sinagoga non significa essere cacciati da un luogo di culto, che in fin del conto non serve neanche un gran danno, ma essere cacciati da una sinagoga significava la morte civile. Perché con quelli che erano cacciati dalle sinagoghe non si poteva più avere nessun contatto fisico. Era proibito vendere loro e comprare da loro. Bisognava tenere una distanza di 2 metri. Per cui chi viene cacciato dalla sinagoga va incontro alla morte civile. Ricordate nel capitolo 9 di questo Vangelo, quando Gesù guarisce il cieco nato? Perché i genitori hanno paura ad ammettere che il loro figlio era cieco e adesso ci vede? Perché, scrive l'Evangelista, i capi avevano già deciso che chi avesse riconosciuto Gesù come Messia, come Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Quindi Gesù dice, sarete espulsi dalle sinagoghe, andrete incontro alla morte civile. E questo è quello che scandalizza, vedersi rifiutati proprio da un'istituzione che per prima avrebbe dovuto comprendere e accogliere Gesù. Quindi cacciati, disprezzati dall'istituzione, ma poi il peggio deve ancora venire, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Sono parole tremende. Verrà il momento in cui chiunque vi ammazzerà crederà così di fare una cosa buona. Quindi non si sente in colpa, non si mette in crisi, ma addirittura sente di aver fatto una cosa benedetta da Dio, di rendere culto a Dio. Come è possibile tutto questo? È possibile. Vedete, la religione in sé ha un seme di violenza, di aggressività, che tende soltanto il momento opportuno per esplodere e per manifestarsi. I testi sacri, bisogna ammetterlo, sono in crisi di una violenza, e non ringrazieremo mai abbastanza Gesù di aver preso le distanze da questo mondo tanto pio quanto aggressivo, tanto devoto quanto violento. Quindi Gesù ci ha liberato da tutto questo, ci ha detto che non è possibile mescolare Dio con l'omicidio. Eppure se guardiamo le pagine della Bibbia, c'è tutta una sequela in cui si ammazza in nome di Dio. E sapete, che mai si ammazza con tanto gusto come quando si ammazza in nome di Dio, perché si è convinti di fare una cosa giusta. E se sottolineo queste cose non è tanto per andare a un passato ormai abbandonato, è perché ancora la violenza in nome di Dio continua ad essere esercitata. E Gesù lo dirà in questo Vangelo: chi è violento in nome di Dio significa che non conosce Dio, è un Dio assassino come lui. Ebbene, la violenza nella Bibbia, in nome di Dio, viene dalle prime pagine. Uno dei primi omicidi della Bibbia è quando un nipote di Aronne, che si chiamava Fines, uccise con una lancia un ebreo che si era congiunto con una donna non ebrea. Scrive il libro dei Numeri, li trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. Ebbene, quindi questo nipote di Aronne ha visto un ebreo che si era congiunto con una donna non ebrea e li ha infilcati tutti e due con una lancia. Dio l'ha rimproverato? Dio l'ha maledetto? È atroce quello che leggiamo nella Bibbia. Dice il Signore: stabilisco con lui la mia alleanza di pace. E da lì inizia il sacerdozio. Il sacerdozio nasce da un omicidio. Dirà il Signore: un'alleanza di un sacerdozio perenne. Com'è possibile che a un omicida gli si conferisca addirittura la nascita del sacerdozio? È perché l'onore di Dio, il rispetto della legge di Dio per la religione, viene prima dell'onore e del rispetto degli uomini. Per cui quando c'è da difendere l'onore di Dio, la verità di Dio, la dottrina di Dio, non si bada a niente. Si ammazzano anche i propri cari. Una delle pagine più tremende, adesso non sto a fare tutto l'elenco degli ammazzamenti che c'è nella Bibbia, ma sarebbe lunga. Una delle pagine più tremende alle quali Gesù si riferisce. Sapete, Gesù quando dice: a causa del mio nome sarete odiati da tutti. I genitori daranno a morte i figli, com'è possibile uccidere quelli del proprio sangue? I figli ammazzeranno i genitori, il fratello ammazzerà il fratello. Com'è possibile ad arrivare a questo? È possibile, lo prescrive la legge di Dio. Nel libro del Deuteronomio leggiamo: qualora il tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, o il figlio o la figlia e la moglie che riposa sul tuo petto, e amico che come te stesso istighi in segreto dicendo: andiamo a servire altri dei, quindi se il familiare più intimo ti invita ad andare a conoscere, a servire altri dei, ed ecco le parole tremende, il tuo occhio non ne abbia compassione, non risparmiarlo, non coprire la sua colpa, tu anzi devi ucciderlo, non puoi ucciderlo, devi ucciderlo. Uccidere la persona che ti porta ad altre divinità è un dovere divino. Tu devi ucciderlo, la tua mano sia la prima contro di lui per metterlo a morte, poi sarà la mano di tutto il popolo, lapidalo e muoia. Da qui non stupisce che anche la preghiera di Israele sia una preghiera intrisa di violenza. Dice un salmo: la lode di Dio sulla mia bocca e la spada a due tagli nella mia mano. Ci sono dei salmi che fortunatamente la Chiesa nella riforma liturgica ha provveduto a togliere dal breviario, sapete, il libro delle preghiere che tutto il clero, preti, religiosi recitavano. Prima della riforma liturgica si recitava il latino, era tutto un bla bla bla, non è che ci si facesse tanta attenzione. Quando con la riforma liturgica sono state tradotte in italiano, queste povere persone, preti, suore, religiose, si sono accorti che magari al mattino leggevano: beato Babilonia devastatrice, chi prende i tuoi bambini e li sfracella sulla pietra. Mamma mia, al mattino presto già tutti questi sfracellamenti, tutti questi odi, questi schizzi di sangue. Fortuna che la Chiesa li ha tolti poi dalla recita comune. Ebbene, Gesù quindi avvisa i suoi discepoli: verrà il momento in cui chiunque vi ammazza crederà di rendere culto a Dio. Ed ecco la sentenza che, ripeto, non ci serve per andare a un passato da recriminare, ma se l'Evangelista lo scrive perché è un monito che nella comunità che si rifà Gesù non ci sia nessuna anche minima forma di violenza nei confronti di chi non crede come noi, di chi non la pensa come noi e di chi non è come noi. E infatti dice Gesù: e faranno ciò perché non hanno mai conosciuto il Padre. Chi perseguita in nome di Dio, non conosce Dio, perché Dio non sta dalla parte di chi perseguita, ma sempre dalla parte dei perseguitati. Chi condanna e condanna in nome di Dio, non conosce Dio, perché Dio si mette dalla parte dei condannati e mai dalla parte di chi condanna. Quindi Gesù dice faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Quindi quanti usano violenza in nome di Dio lo fanno perché non l'hanno mai conosciuto e mai lo conosceranno. Sono difensori di un Dio che è il frutto delle loro ambizioni, delle loro paure, delle loro frustrazioni, del loro desiderio di potere, ma in nessun modo assomiglia al Padre di Gesù. E quello che è più grave è che quanti obbediscono alle direttive delle autorità religiose diventano assassini come questi e complici di queste. Una delle pagine più violente che abbiamo nel Vangelo di Giovanni è proprio contro le autorità religiose, quando Gesù dice che sono i figli del diavolo e come lui sono menzogneri e assassini. Quindi quelli che adoperano qualunque forma di violenza, anche se lo fanno per difendere Dio, in nome di Dio, per la dottrina di Dio, non conoscono Dio. Non è il Padre di Gesù, perché il Padre di Gesù è amore e l'amore non può mescolarsi con la violenza. Allora, adesso prima di fare l'intervallo, ci lasciamo con questa importante immagine che c'è nei Vangeli e che ci deve aiutare nel comportamento. In nome della dottrina si uccidono le persone. In nome di Dio si sono uccise le persone. Allora qual è l'alternativa che Gesù ci ha proposto? Gesù ha messo come il bene assoluto, come il valore assoluto, non la dottrina, ma l'uomo. Non una verità, ma la vita. Pertanto, tutte le volte che Gesù si è trovato in conflitto tra il rispetto della dottrina e il bene dell'uomo, lui non ha avuto esitazioni, ha scelto sempre il bene dell'uomo. Tutte le volte che Gesù si è trovato in conflitto tra il rispetto della legge divina e il rispetto dell'uomo, lui non ha avuto esitazione. Non è l'uomo che deve rispettare la legge, ma è la legge che deve avere il rispetto dell'uomo. Per questo Gesù, in questo Vangelo, c'è un'affermazione importante, dice io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. È importante questa affermazione. Gesù, io sono il nome di Dio, quindi Gesù rivendica la condizione divina, dice io sono la via, cioè colui con il quale camminare, e non dice stranamente io ho la verità. Ci saremmo aspettati perché i fondatori di ogni religione pretendono di avere la verità, che la loro sia la verità assoluta. Perché Gesù mai nel Vangelo dice io ho la verità? Perché chi ha la verità, in nome della verità che ha, si sente in grado di giudicare e di condannare chi non condivide questa verità, questa dottrina, chi non la pensa come lui. Allora Gesù non dice io ho la verità, ma io sono la verità. E nel Vangelo continuamente i discepoli non chiederà di avere la verità. Gesù non ci invita ad avere una verità da annunciare, ma di essere la verità, di camminare nella verità, di fare la verità. Essere nella verità, camminare nella verità e fare la verità significa mettersi in sintonia con il dinamismo d'amore di Dio che ci conduce a operare concretamente per il bene dell'uomo. Mentre chi ha la verità, in nome della propria verità, si divide e si separa dagli altri, chi è nella verità, proprio portato da questo dinamismo, da questa energia d'amore, si avvicina a tutti quanti e a tutti comunica vita. Allora adesso facciamoci l'intervallo, tra quanto ci...
Quanto dovrà l'intervallo?
Troppo buono, faccio l'intervallo.